capitolo 11 di Luca, come è già stato detto, e ho dato un titolo a questo, ai vari eventi presenti nel capitolo, e il titolo che è emerso è quello "Figli di un padre buono". Allora, questi sono gli eventi, avvenimenti presenti in questo lungo capitolo. C'è Gesù che dà istruzioni sulla preghiera ai discepoli, c'è Gesù che compie dei miracoli e la folla che chiede un segno. Poi dal versetto 33 ci sono le due metafore della lampada unite, mischiate, della lampada e dell'occhio. E poi dai versetti 37 a 54 Gesù che censura i farisei. E come dicevo, ho cercato un comune denominatore tutti questi eventi ed è emerso proprio questo titolo, "Figli di un padre buono". Allora, i primi versetti, leggiamoli. Gesù si trovava in un certo luogo, e quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: "Signore, insegnaci a pregare". E Gesù dà queste istruzioni sulla preghiera, che qui in Luca sono in forma più sintetica di quelle che conosciamo raccontati da Matteo. "Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi, ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo i nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione". Allora il capitolo 11, di cui cercheremo di trarre qualche riflessione, inizia proprio con questa richiesta dei discepoli di insegnare a pregare. E nasce questa richiesta, nasce proprio dall'esempio di Gesù che stava pregando, e probabilmente i discepoli hanno visto qualche cosa di diverso nel suo modo di pregare e nel contenuto della sua preghiera, tanto per dire, loro che erano ebrei, quindi abituati a pregare: "Signore, insegnaci a pregare", perché probabilmente hanno riconosciuto di non essere capaci, almeno di non essere in sintonia con il modo di pregare di Gesù. E ancora una volta dobbiamo sottolineare, dobbiamo evidenziare che l'esempio personale, Gesù prega, nasce la richiesta, quindi l'esempio personale è sempre il miglior metodo didattico. Se vogliamo insegnare qualche cosa, prima facciamo, poi parliamo, come Gesù. Allora, quale verità sostanziale emerge da questa preghiera di Gesù che conosciamo tutti molto bene? Potremmo dare diverse risposte, ma la più incisiva, la più adeguata è senza dubbio questa. Gesù ci insegna a rivolgerci a Dio come figli al Padre. Questo è quello che emerge con più forza da questa preghiera. Probabilmente noi non ci rendiamo conto di come sia rivoluzionaria questa idea proposta da Gesù. In pratica, dicevo, un'idea rivoluzionaria, perché anche se nell'Antico Testamento l'idea di vedere Dio come padre è presente, i due testi di Isaia ce lo indicano infatti, dice un testo: "Tuttavia tu sei nostro padre, Isaia, poiché Abramo non sa chi siamo e Israele non ci riconosce. Tu, Signore, sei nostro padre, il tuo nome in ogni tempo è Redentore nostro". Ed ancora, sempre in un altro passo di Isaia, è detto: "Tuttavia, Signore, tu sei nostro padre. Noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. Noi siamo tutti opera delle tue mani". Anzi, è presente addirittura l'idea di considerare Dio non solo come padre, ma anche come madre. Come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Quindi, diciamo così, viene sottolineato l'aspetto genitoriale di Dio. Dio è come un genitore, padre e madre. Quindi la figura di un Dio come padre non è assente nell'Antico Testamento, ma chiaramente nelle sue pagine, le pagine dell'Antico Testamento, emerge con più forza, con più evidenza, l'idea di un Dio legislatore e giudice. E questa idea poi è stata fortemente evidenziata, direi quasi in modo esagerato, dagli scritti rabbinici. Per questo motivo l'invito di Gesù di considerare Dio come padre, di pensare a Dio come padre, ha dei caratteri veramente rivoluzionari. Rivoluzionari per quegli uomini abituati a leggere non solo le pagine dell'Antico Testamento, ma in modo particolare gli scritti rabbinici. Più di una volta è stato detto che l'immagine che noi abbiamo di Dio condiziona il nostro rapporto con Lui. È già stato sottolineato più di una volta questa verità. Lutero, per esempio, devo citarlo per forza in qualche modo, no? Lutero, figlio del suo tempo, pensava, direi, esclusivamente a Dio come legislatore e giudice. E questo condizionò, come sappiamo, la sua vita. Ricordate quello che è stato il suo grido: come posso, dove posso trovare un Dio misericordioso? E l'ho trovato, lo sappiamo, l'ho trovato studiando la lettera ai Romani in modo particolare. Ma pensare a Dio come un padre in modo prioritario, non esclusivo, che Dio continua, come vedremo, a essere anche il giudice e il legislatore, ma in modo prioritario, nasce proprio da questa preghiera di Gesù. Un Dio, un Padre che vuole prendersi cura di noi molto di più di quello che fa un genitore. E infatti credo che per noi oggi, per i giovani di oggi, sia alquanto difficile pensare a Dio come padre, no? Proprio perché spesso i rapporti con i genitori non sono certo idilliaci. Ma come dicevo, c'è un Dio che vuole prendersi cura di noi. Questa è l'idea. Un padre che vuole prendersi cura di noi in tutti gli aspetti della nostra vita. E nei versetti 11 e 12 è detto: e chi è quel padre fra voi se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Eppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Non c'è dubbio perciò che rivolgersi alla realtà che Dio nostro padre a questo aspetto in qualche modo rivoluzionario. Per rivoluzionario intendo dire questo: qualche cosa che cambia radicalmente un modo di pensare e di essere. E Gesù lo ha fatto senza prevaricare. Nella rivoluzione di Gesù non c'è stata violenza, non c'è stata prevaricazione, lasciando l'uomo di agire di sua scelta. Una rivoluzione non imposta, ma proposta. La rivoluzione di Gesù parte proprio da qui: considerare Dio come un padre buono. Allora, io credo che sia un invito. Stamattina abbiamo ricevuto questa sollecitazione, sia un invito di pensare a Dio soprattutto come padre, in modo particolare in quei momenti in cui non sembra che tutto vada, o sembra che tutto vada in direzione contraria. Però nel Padre nostro, ricordato da Matteo, ci sono delle parole che non sono presenti in Luca, però vale la pena ricordarle. Padre nostro che sei nei cieli. Qui in Luca, dicevo, manca perché è una forma sintetica di quello che Gesù ha detto. Allora io credo che ci capita qualche volta, e non dobbiamo far sì che capiti, ci capita però qualche volta di andare oltre ciò che la scrittura afferma. Dio è un padre, ma non il paparino che ci coccola, il paparino che chiude un occhio sulle nostre marachelle. Non è questo l'idea del padre che la Bibbia ci propone. In questa preghiera Gesù certamente avvicina l'uomo a Dio, presentandolo come padre, pur però mantenendo le debite distanze. Che Dio sia il Signore, che è quel Dio nei cieli che presenta appunto la sua signoria, il suo essere Signore, è presente e ricordato nell'episodio che segue, dal versetto 14 al 26. Gesù stava scacciando un demonio che era muto, e quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. Ma alcuni di loro dissero: «E per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che gli scaccia il demonio». E continuano così. Allora, subito dopo l'episodio, per sottolineare che Dio è veramente il Signore, ci viene presentato un Dio, un Gesù, che domina, che è Signore anche dei demoni. Satana è una realtà di cui dobbiamo tener conto. Non è una invenzione di religiosi senza scrupoli per tenere il popolo, la gente ignorante, sotto di loro. I demoni sono una tragica realtà di cui dobbiamo tener conto sempre, senza chiaramente fare del terrorismo come qualcuno è abituato a fare. Nella parola di Dio troviamo delle chiare indicazioni come avere il giusto rapporto su questa verità della realtà satanica, della realtà diabolica. Da una parte dobbiamo accettare questo fatto. È una realtà, non è una fantasia. Satana c'è, il diavolo c'è, i demoni ci sono. Poi la scelta di ubbidire a lui, al serpente, piuttosto che a Dio, è stata l'origine di tutti i mali dell'uomo. Ed ancora, la sua astuzia superano la capacità di resistenza umana. Non dobbiamo mai dimenticarlo questo. La caduta dei nostri progenitori è stata proprio, ne è un esempio lampante di come l'astuzia del diavolo, non ci giochiamo, non ci scorziamo. Questa è un'indicazione che la Bibbia ci ricorda. E la sua attività è costante e pericolosa. Pietro si ricorda che va in giro come un leone ruggente, cercando di divorare chi possa divorare. Noi siamo un bocconcino prelibato per il diavolo. Se vuole cercare qualcuno, cerca te. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione, la Bibbia ce lo dice. È una realtà. Sull'altro lato della bilancia, però, la scrittura ci ricorda che anche Satana è sottoposto a Dio. È pericoloso. E se lo affrontiamo da soli, con le nostre sole forze, intelligenza, siamo spacciati. Ma se, come Davide, che affrontò Golia e lo affrontò con la forza di Dio, con la forza del Signore, con le armi che lui ci mette a disposizione, allora siamo al sicuro. Allora, Dio è questo, un Dio che vuole prendersi cura di noi, è un Padre che vuole prendersi cura di noi, ma è anche il Signore che ha il dominio su tutta la realtà, persino sulla realtà demoniaca. Questo è il Dio che adoriamo, questo è il Dio in cui crediamo. Ora, nel resto del capitolo, Luca ci presenta in qualche modo come noi, suoi figli, dobbiamo interagire con lui, come dobbiamo dimostrare la nostra figliolanza. Allora, prima di tutto, versetti 27 e 26. Mentre gli diceva queste cose della folla, una donna si alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti». Ma egli disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e le osservano». Allora, alla donna che esaltava il ruolo di Maria che ha avuto come madre, Gesù afferma che la beatitudine vera, la beatitudine, quella che viene da Dio, si trova in ciò che non si trova in ciò che noi siamo, ma si trova nell'ascolto e nell'osservanza della sua parola. Volete essere felici, miei cari? Non mi dite di no, perché non è vero. L'indicazione è questa: la beatitudine è l'estrema felicità, è la felicità nonostante tutto. E Gesù dice: sono beati coloro che ascoltano la parola di Dio e l'osservano. E Maria, sappiamo che è entrata in qualche modo nella beatitudine anche lei quando si sottomise alla volontà di Dio, quando Dio gli affidò il ruolo di madre di Gesù. Ella, come tutti gli altri, ha trovato la beatitudine nello stesso posto, nello stesso luogo di qualsiasi discepolo. Anche un'altra Maria, ve la ricordate, la sorella di Lazzaro e di Marta, ha trovato la sua felicità e la sua... Io sono andato, non sono più andato avanti, scusate. Anche Maria ha trovato la beatitudine, ha trovato la felicità ai piedi di Gesù. Gesù ha detto: lei ha fatto la cosa giusta, qualche cosa che nessuno la potrà portare via. Quindi diamo cibo alla nostra anima. Sono contento che siete qui stamattina, anche se per ovvie ragioni siamo ridotti di numero, ma siamo qui perché dobbiamo, anche quando non ne abbiamo voglia, e forse quello è il momento migliore di andare ad ascoltare la parola di Dio, quando non ne abbiamo voglia, quando abbiamo tante altre cose per la testa, quando ci sembra tempo perso, questo è il momento in cui, perché è lì Gesù che dice: lì sta la tua beatitudine, lì sta la tua felicità, lì sta la pienezza della tua vita. Ogni discepolo, se fa questa scelta, ha fatto come Maria, la scelta giusta. E ricordiamocelo, ci è stato ricordato qualche domenica fa, ogni discepolo, non può esserci vero discepolato senza un adeguato ascolto della parola di Dio. Quindi diamo cibo alla nostra anima, sia nella presenza dei culti, in tutti i momenti in cui la parola di Dio è letta, studiata e predicata, perché soltanto così noi potremo passare nella fase dell'obbedienza. Vedetevi, cari, noi non potremo mai obbedire a Dio senza l'ascolto, non potremo mai obbedire a Dio se la sua parola non penetra in noi. Per il discepolo la scrittura è sufficiente in sé, non ha bisogno d'altro. C'è un'altra frase di Lutero che mi ha particolarmente fatto pensare. Lutero scrive: O volesse Dio che le mie interpretazioni e quelle di tutti i maestri andassero perdute, purché ogni cristiano conservi sempre davanti ai suoi occhi la sola scrittura, la divina parola. Chi riuscisse a penetrarvi senza interpretazione umana, il mio commento, quello di qualsiasi altro, sarebbe inutile, anzi d'ostacolo. Perciò leggete, leggete la Sacra Scrittura, cristiani cari, e considerate sia la mia che qualsiasi altra interpretazione come un'impalcatura del legname dell'edificio stesso, affinché noi possiamo comprendere e gustare la pura e semplice parola divina e ad essa attenerci. Quindi c'è questo aspetto. Il vero discepolo riconosce la parola di Dio e sa che soltanto di questa può nutrirsi. Nel brano che segue, versetti 29 e 30, mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Attenzione alle parole, perché delle volte ci passano sopra la testa così, come è una generazione malvagia perché chiede un segno. Oh! Ma segno non le sarà dato se non il segno di Giona, infatti come Giona, eccetera, eccetera. Quindi, perché è una generazione malvagia? Perché è spinta da un'idea non giusta, quella di chiedere un segno a Gesù. Che tipo di segno gli volevano chiedere? Pensiamoci. Quale segno Gesù invece ritiene sufficiente per credere? Quale? La folla che seguiva Gesù l'aveva vista moltissime volte fare dei miracoli, no? E miracoli anche di diversa natura, come sappiamo, l'avevano visto appunto avere autorità sui demoni, da loro tanto temuti, dare la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, moltiplicare i pani e i pesci, cambiare l'acqua in vino, eppure vino buono, ha detto degli intenditori. Perché chiedono ancora un segno? Che cosa chiedevano a Gesù? E da notare che anche Satana, nelle famose tentazioni nel deserto, chiede a Gesù un segno per dimostrare la sua divinità. Se tu sei figlio di Dio, dice, ordina che queste pietre diventino pani. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. La gente desiderava vedere Gesù fare un segno in quel momento, a richiesta. Voleva vedere Gesù come un distributore di miracoli a richiesta. Ma questa richiesta è frutto di un atteggiamento che si pone in una situazione che attira di su di sé le parole di Gesù dure, una generazione malvagia. Il vero discepolo invece ritiene sufficiente il segno offerto da Gesù. Quale? Il segno di Giona. Ma che tipo di segno è quello di Giona? La sua morte. Quello è il segno che vi basta. Che io sono morto per voi. Non avete bisogno di altro. Non abbiamo bisogno di altro. La morte di Gesù è il più grande miracolo, più grande miracolo d'amore che sia mai stato dato. Cercare altri miracoli per dare più forza alla nostra fede ci mette nella stessa posizione di essere una generazione malvagia. Ed ancora, e ci avviamo alla conclusione, Gesù dice più in là, fa la metafora della luce. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto un vaso, anzi la mette sul candeliere, perché coloro che entrano vedono la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio, se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo sarà così. Allora, c'è una duplice metafora, quella della luce e quella dell'occhio. Questa duplice metafora ha qualche punto oscuro che non vogliamo sondare, è di difficile interpretazione, però cerchiamo di cogliere il significato fondamentale. Quando ha acceso una lampada, quindi il discepolo che accende la lampada, in che modo l'uomo può accendere la lampada? Di quale lampada si tratta? Credo che il senso sia questo: nel momento che noi confessiamo la nostra fede, in particolare in modo pubblico con il battesimo, noi accendiamo una lampada dentro di noi, ossia comunichiamo a chi ci circonda che la nostra vita è cambiata, che siamo passati dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, da figli d'ira a figli di Dio. La lampada che splende è la professione della nostra fede. Ma una volta accesa questa lampada, una volta accesa, non dobbiamo venire mai meno nell'impegno preso di farla risplendere, con le parole e con gli atti. Se questo avviene, significa proprio nascondere quella luce accesa per fede dentro di noi e entrare poi in una situazione precaria. Non dobbiamo nascondere queste cose. Sta attento che la luce che è in te non diventi tenebre. Il tuo occhio, poi dice Gesù, è la finestra della tua anima. Chi ti conosce e ti guarda negli occhi sa cosa sta succedendo dentro di te. Ed ancora, versetto 37, mentre gli parlava, un fariseo lo invitò a pranzo da lui. Egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. Il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti. E poi continua con il suo discorso piuttosto duro, versetto 42, ma guai a voi farisei perché pagate la decima, eccetera. Guai a voi farisei perché amate i primiseggi. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono le persone che camminano sopra senza saperlo. Allora, fariseo è diventato sinonimo di ipocrisia. C'è un fariseo, appunto, che invita a pranzo Gesù e subito dopo cerca il pretesto per criticarlo. Perché? Perché Gesù non assolve un compito, un dovere che la tradizione impone. Critica Gesù perché Gesù è libero dalla schiavitù di una tradizione opprimente. Di solito, miei cari, lo sappiamo che chi ha il potere, in mano il potere politico-religioso, ha il desiderio di mantenere lo status raggiunto impedendo che le cose cambino. Perciò è legato alla tradizione. Questo forte legame alla tradizione genera dei modelli di comportamento che simulano ciò che è ritenuto dalla tradizione indispensabile, indispensabile per essere considerati fedeli. Da qui nasce l'ipocrisia. Le critiche di Gesù verso i farisei sono le più dure che noi troviamo. sopporta la presenza dei peccatori, sopporta la presenza dei ladri, sopporta la presenza delle prostitute. Ma contro i farisei, guai a voi, guai a voi, guai a voi. Perché questa durezza? Perché? Perché questa durezza, mentre in tutte le altre occasioni si dimostra misericordioso, premuroso, gentile? Prima di tutto perché l'ipocrisia è simulazione. L'ipocrita sembra, cerca sempre di apparire ciò che in fondo non è, e questo a Dio non gli piace proprio. A Gesù gli rimaneva qui sul gozzo. Il verbo apparire per l'ipocrita è di fondamentale importanza e conta veramente ciò che io appaio agli altri. Voi, dice Gesù, farisei, pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapine e di malvagità. Stolti, stolti, stupidi. Vedete, c'è sempre il pericolo per dei religiosi, e ci siamo anche noi in questa categoria, di usare delle maschere adatte ad ogni occasione. Io so che ciascuno di noi, uscendo da casa, si è preso la sua mascherina per venire al culto. Ma vedete, è un pericolo dal quale noi dobbiamo guardarci in modo costante. C'è certamente una forma di ipocrisia, fra virgolette, inevitabile. Noi non possiamo essere sempre nello stesso modo con tutti in tutte le circostanze. Qualche volta dobbiamo simulare, no? Essere diversi da quello che magari di solito siamo. Dobbiamo fare però attenzione ad una cosa, che questa non diventi condizionante a tal punto che per noi sia più facile fingere che essere veri. Il figlio di Dio sa, il vero discepolo sa, che Dio sa ogni cosa, che conosce tutte le motivazioni del nostro agire nascoste nel profondo del nostro animo. Ricordate le parole del salmista: Signore, tu hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo, quando mi alzo. Tu comprendi lontano il mio pensiero. Lo sai una cosa? Dio sa esattamente cosa stai pensando in questo momento e che cosa stai facendo in questo momento. Lui lo sa. Allora capite bene che la simulazione è stupida, è inutile e dannosa. Per questa sua conoscenza, anzi onniscienza, dobbiamo sempre capire che la finzione, la simulazione è inutile. Poi c'è un altro aspetto, perché il fariseo non è soltanto abituato a simulare, c'è un altro aspetto da tenere presente. Vedete, a lungo andare, la simulazione diventa per loro uno specchio deformante che modifica la realtà. Diventiamo convinti di essere ciò che fingiamo di essere. Questa realtà deformata ci porta a considerare il nostro stato, perché è chiaro che io fingo di essere il migliore dei figli di Dio, il migliore dei credenti. A lungo andare questa finzione mi porta a pensare che io sono il migliore dei credenti, e questo stato, io sono il migliore dei credenti, mi pone su in una situazione in cui giudico gli altri. La parabola del fariseo repubblicano. Disse ancora questa parabola Gesù: attenzione, perché il motivo che l'ha spinta a dire questa parabola, per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Conosciamo la parabola, il fariseo che si mette lì, no, petto ben gonfio: Signore, io ti ringrazio che non sono come quello là, non sono come gli altri. Signore, ti ringraziamo che noi chiesa di Via Parini non siamo come gli altri. sottintendendo che siamo i migliori. Vedete, la simulazione precede il giudizio. Il discepolo ha la consapevolezza di essere limitato nella sua comprensione e che deve continuamente imparare. Il figlio di Dio, di un Dio buono e misericordioso, non può essere diverso dal Padre, non può essere diverso da Gesù, che esercita la misericordia senza giudizio. Allora capite bene che essere figli di un Padre buono comporta delle cose, comporta un modo di agire, un modo di pensare che dobbiamo fare nostro, che dobbiamo mettere sempre continuamente davanti a noi. Ma facciamo attenzione veramente soprattutto a quest'ultimo aspetto, miei cari, che è così facile cadere nella persuasione di essere i migliori e perciò essere portati a emettere giudizi su tutti gli altri che sono diversi. Amen.